Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, Filippo, Lisania, Anna e Caifa. In tutto fanno sette. E per un uomo dell'antichità dire sette è dire tutto, è dire tutti, perché il sette era considerato un numero perfetto. Erano i sette uomini più potenti della terra. Ma proprio in quel momento arriva un altro potente, il più potente, e secondo la logica umana avrebbe dovuto presentarsi e parlare con uno di loro, ma quello evitò elegantemente tutti i signori dell'epoca e si posò su un macerato trentenne consumato dal vento del deserto e dal digiuno, Giovanni il Battezzatore, che predicava sulle rive del Giordano. Perché Dio ha agito così? Perché ha ignorato i grandi e si è rivolto a uno sconosciuto? Premesso che è impossibile giudicare i comportamenti di Dio, è lecito tuttavia azzardare qualche risposta. Primo perché, essendo venuto a far nuove tutte le cose, Dio non poteva rivolgersi a chi voleva che tutto restasse come era, perché perdere il posto voleva dire perdere tutti i benefici che esso garantiva, compresi quelli conquistati a spese degli altri. Invece il figlio di Dio che Giovanni annunciava veniva per dire che il vento dello Spirito soffiava in senso contrario ai desideri dei grandi e voleva rinnovare la faccia della terra abbassando l'alterigia di pochi a vantaggio di tutti. Secondo motivo, perché Giovanni era nessuno di fronte ai sette. A Dio piace servirsi del nulla per realizzare i suoi progetti, in modo che nessuno possa dire che il merito è suo. San Paolo ha scritto: Dio ha scelto le persone che sono nulla per confondere quelli che si credono qualcosa. Il cristianesimo, fratelli, ieri come oggi, ha avuto i primi seguaci tra gli ultimi dello scacchiere sociale. Nella Roma antica li ha reclutati tra gli schiavi, oggi li trova tra i paria dell'India, tra i campesinos dell'America Latina, tra i senza terra in Brasile, tra gli aridi villaggi dell'Africa e tra i poveri di casa nostra. Oggi, purtroppo, troppi. Un nulla che però la Chiesa eleva alla gloria degli altari, come è avvenuto con Caterina Tecauita, prima santa pellerossa, analfabeta, col volto sfigurato dal vaiolo, capace solo di intrecciare radici di piante per fabbricare oggetti casalinghi. Uno dei testi cristiani più antichi, la Didache, invita a cercare ogni giorno il volto dei santi per trovare riposo nei loro discorsi. Terzo motivo per cui Dio agisce così è perché vuole proporre ai piccoli, sempre loro, il suo amore. Proporre, non imporre, rispettando la loro libertà. Quella che faceva Giovanni il Battezzatore, invitando, non costringendo, la gente a raddrizzare i sentieri, a colmare le valli, cioè a facilitare il cammino dell'attesa delle genti, Cristo Gesù. La folla a cui si rivolgeva Giovanni capiva molto bene il suo invito, perché ricordava quanto era avvenuto agli antenati al tempo del ritorno dall'Egitto in Palestina. Dio aveva aperto loro una strada nel deserto infuocato del Sinai per ricondurli in patria, strada privilegiata perché di notte era illuminata da una colonna di fuoco e di giorno refrigerata da una nube che velava il sole. Se l'ha ricordato anche il profeta Baruch. Al ritorno saranno portati in trionfo come sopra un trono regale. La gente capiva anche l'allusione che si nascondeva nelle parole simboliche di Giovanni. Capiva che si riferivano a una nuova alleanza, a un nuovo e definitivo ritorno dall'esilio. Forse non capiva però che la nuova salvezza non sarebbe stata monopolio del popolo ebraico, ma sarebbe ed è concessa a tutti, a condizione che ciascuno apra una strada nel deserto in cui è stato chiuso dall'orgoglio, grande cerchio del vuoto, grande coperchio del vuoto, dall'accidia, dalle violenze, dalle arroganze, dalle cupidigie, dalle ipocrisie, dalle impudicizie, dalle ubriacature di vario genere, compresa quella di se stessi, che è l'ubriacatura peggiore. Il primo passo verso la conversione è quello di chiamare le nostre debolezze con il loro nome, senza abbellirle con termini addolciti dalla nostra abilità linguistica. Chi non sa dominare i propri istinti non parli di forza virile e non dica che nel 2000 certi valori non contano più, che bisogna essere all'altezza dei tempi, che poi vuol dire alla bassezza dei costumi. Dica chiaramente che è un lascivo e riacquisti la capacità di orrossire. Chi ha lasciato la moglie o il marito non dica che ha fatto una conquista civile, dica che non ha mantenuto una promessa fatta a Dio e regolarizzi la propria posizione. Chi ha soffocato una vita nascente non dica che è padrone di se stessa o che ha avuto un incidente di percorso, dica che ha ucciso un innocente e si penta davanti a Dio. Chi giustifica il proprio vizio ne ha due, il vizio e la giustificazione. Una volta chiamate le cose col proprio nome, la conversione è pressoché garantita. Convertirsi significa cercare Dio e non fuggire da Lui quando ci cerca e che si è disposti a dar via tutto per tenere Lui solo. Significa fare come il mercante di perle di cui parla il Vangelo. Trovatene una preziosissima, vende tutto e la compra. O come il contadino che ha scoperto un tesoro nel campo, vende tutto e l'acquista. Mettiamo Dio al posto della perla o del tesoro e la conversione è raggiunta. Una decina di anni fa, nel Chad, fu messo in carcere un catechista, colpevole solo di essere un buon cristiano. In prigione si fece di tutto per farlo abiurare: scudisciate, ustioni, tagli profondi nel corpo. All'ennesimo tentativo di farlo abiurare, rispose: no, mai. Cristo è morto in croce per me e se lo tradissi ve lo lascerai appeso per sempre. L'avvento, fratelli, è il recupero della certezza di incontrarci con Dio, venuto al mondo per ciascuno di noi, per me che parlo, per te che ascolti, per te che sei malato, per te che lo offendi, per te che non gli hai perdonato quel lutto, quella disgrazia, quella preghiera fatta con tutto il cuore e che ti sembra non sia stata esaudita. Questo probabilmente non ti ha impedito di continuare a pregare, di partecipare alla messa, ma l'hai fatto senza fiducia, senza amore. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, aveva chiesto alla vita, per tutta la vita, un figlio, ma Dio gliel'aveva negato, così almeno pensava lui. Tuttavia, essendo sacerdote, continuò a frequentare il Tempio e a pregare, ma solo con le labbra, il cuore era rimasto sulla culla vuota. Quando l'angelo gli annunziò che sua moglie aspettava un bambino, disse che non era possibile. Dio l'aveva esaudito fin da quando aveva pregato la prima volta, ma siccome non era stato esaudito, quando lui voleva non ci credeva più. La pazienza non è sempre una virtù, qualche volta è una necessità. Io, tu e ciascuno di noi, fratelli, può ritardare la felicità di Dio, perché nel Vangelo c'è scritto: c'è gioia in cielo per ogni peccatore che si converte. Dio non è completamente felice finché c'è un figlio fuori della porta che rifiuta di entrare, sia esso il figlio al prodigo o il fratello maggiore. Convertiamoci allora, subito e senza timore. Vale anche per noi la promessa fatta da Dio a Sant'Agostino, che rimandava da un giorno all'altro la sua conversione: gettati giù, io non mi tirerò indietro per lasciarti cadere nel vuoto e forse morire.